Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Continuiamo anche questo martedì le catechesi che il Papa sta dedicando al tema dell'evangelizzazione. Per la precisione, il tema, il titolo della delle catechesi è La passione per l'evangelizzazione, lo zelo apostolico del credente. Abbiamo visto la volta scorsa, martedì scorso, il Papa ha parlato del primo concilio, quello che si avvenne a Gerusalemme all'inizio, proprio all'inizio della storia della Chiesa, un concilio nel quale c'era da decidere se anche il battesimo dovesse essere dato anche ai pagani, cioè qual era l'atteggiamento che la Chiesa nascente avrebbe dovuto avere nei confronti dei pagani e degli ebrei, cioè di coloro che si convertivano non dall'ebraismo ma dal paganesimo, avrebbero dovuto essere circoncisi, cioè passare attraverso l'itinerario previsto nell'ebraismo, nella regione di Israele. E poi anche, soprattutto, se quanto cominciava a fare Paolo in quel tempo, in quei giorni, in quel periodo, cioè il fatto che decise di rivolgersi anche ai pagani perché venne ispirato da Dio a fare questo, era o no la volontà di Dio. E il concilio servì proprio per riunire i primi fedeli, per riunire gli apostoli e i primi fedeli, i primi membri della Chiesa nascente, per prendere questa decisione che evidentemente, come sappiamo, fu presa e fu compreso che la Chiesa doveva essere universale, perché universale era stato il sacrificio di Cristo, salvatore di tutti gli uomini e non soltanto di un popolo, del popolo eletto all'interno del quale era nato. Questa sera vedremo un altro concilio, l'ultimo, dal primo all'ultimo, il Concilio Vaticano II, in particolare il suo documento Ad Gentes sull'evangelizzazione e in particolare l'evangelizzazione come servizio ecclesiale, cioè, come adesso dirà Papa Francesco, l'evangelizzazione non è un atto del singolo. Non è che uno è molto bravo e allora, siccome è capace, trasmette la fede. No, l'evangelizzazione è sempre un atto della comunità. Anche i doni, le caratteristiche, le virtù, le capacità del singolo devono essere sempre viste all'interno della comunità, della Chiesa che evangelizza. Nella scorsa catechesi abbiamo visto che il primo concilio nella storia della Chiesa fu convocato a Gerusalemme per una questione legata all'evangelizzazione, cioè l'annuncio della buona notizia ai non ebrei, perché si pensava, o meglio, alcuni pensavano che soltanto agli ebrei si doveva portare l'annuncio del Vangelo. Nel XX secolo il Concilio Vaticano II ha presentato la Chiesa come popolo di Dio, pellegrino nel tempo e per sua natura missionario, come dice il documento Ad Gentes, il decreto Ad Gentes sulla missionarietà. Che cosa significa questo? C'è come un ponte tra il primo e l'ultimo concilio nel segno dell'evangelizzazione, un ponte il cui architetto è lo Spirito Santo. Oggi ci mettiamo in ascolto del Concilio Vaticano II per scoprire che evangelizzare è sempre un servizio ecclesiale, mai solitario, mai isolato, mai individualistico. L'evangelizzazione si fa sempre in ecclesia, cioè in comunità, e senza fare proselitismo, perché quello non è evangelizzazione. Qui il Papa ribadisce un'altra volta la distinzione fra l'apostolato, l'evangelizzazione, la missionarietà e il proselitismo. È una sottolineatura che fece Benedetto XVI in un suo documento, proprio per spiegare come il proselitismo è una cosa inaccettabile per un cristiano. E consiste, in che cosa consiste il proselitismo? Consiste nell'usare la trasmissione della fede, non trasmettendo la fede, non presentando la fede, ma usando degli altri mezzi che possono essere l'offerta di un lavoro, una forma di pressione psicologica, culturale, intellettuale, politica, eccetera, per portare più gente alla fede e nella Chiesa. È una pratica molto diffusa, soprattutto in America Latina, da parte di quei gruppi evangelici, protestanti, eccetera, che spesso mischiano un po' le cose, magari anche in buona fede, ma non riescono a fare apparire Cristo come il vero oggetto di adesione quando qualcheduno viene conquistato alla fede. E c'è sempre una commistione, una confusione che viene appunto chiamata proselitismo. L'apostolato è un'altra cosa, l'apostolato è certamente l'utilizzo anche di mezzi umani di carattere sociale, culturale, ambientale, ma lo dice spesso nel suo libro che Papa Francesco ama e cita molto spesso, l'Abate de Chautard. Il libro si chiama L'anima di ogni apostolato ed è un libro ormai della fine dell'Ottocento, cioè più di un secolo, ma è sempre un libro sempre valido, perché ricorda appunto come l'anima di ogni apostolato, di qualsiasi apostolato, a qualsiasi livello, è la vita interiore, la preghiera, cioè la grazia di Cristo che noi riusciamo a fare veicolare attraverso la nostra testimonianza, attraverso la nostra azione che converte. Poi certo, noi ci dobbiamo mettere la nostra parte. Possiamo anche usare dei mezzi nelle parrocchie, faceva l'esempio lo Chautard, si usano i campi di calcio, si usano le feste, il calcio balilla, sono tante le modalità attraverso cui invitare le persone, ma sono assolutamente insignificanti rispetto al fatto centrale, che dobbiamo avere cura di far sempre emergere, perché non sia il nostro, anche il nostro, una forma di proselitismo. L'evangelizzatore, infatti, trasmette sempre ciò che lui stesso o lei stessa ha ricevuto. Lo scriveva per primo San Paolo. Il Vangelo che lui annunciava e che le comunità ricevevano e nel quale rimanevano salde, è quello stesso che l'Apostolo aveva a sua volta ricevuto. Si riceve la fede e si trasmette la fede. Questo dinamismo ecclesiale di trasmissione del messaggio è vincolante e garantisce l'autenticità dell'annuncio cristiano. Lo stesso Paolo scrive ai Galati: se anche voi, noi stessi, oppure un angelo del cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. È bello questo, commenta il Papa, e questo viene bene a tante visioni che sono alla moda. Cioè, Papa ricorda come bisogna annunciare il Vangelo di Cristo. Il Vangelo di Cristo che è trasmesso e insegnato dalla Chiesa Cattolica attraverso il suo magistero, non il nostro. Cioè non la nostra lettura del Vangelo, se no saremmo protestanti. Non quello che noi pensiamo che la Chiesa dovrebbe dire, perché se no saremmo ancora una volta protestanti, sostituendoci al magistero e al magistero vivente, perché la tradizione, cioè la trasmissione della fede nella Chiesa è vivente e si costruisce intorno al vicario di Cristo, che è tale per confermare i suoi fratelli e naturalmente a tutti gli apostoli, a tutti i vescovi, successori degli apostoli in comunione con il vescovo di Roma. La dimensione ecclesiale dell'evangelizzazione costituisce perciò un criterio di verifica dello zelo apostolico, una verifica necessaria perché la tentazione di procedere in solitaria è sempre in agguato, specialmente quando il cammino si fa impervio e sentiamo il peso dell'impegno. È una tentazione, quella in solitaria, molto diffusa, soprattutto nell'epoca moderna o postmoderna, dominata dal relativismo e quindi dall'individualismo, dove ciascuno di noi fa fatica a rinunciare alle proprie opinioni, che crede sempre che siano quelle giuste, che crede sempre di avere la soluzione dei problemi che la Chiesa ha, e quindi non accetta che ci possano essere altre proposte, altre soluzioni. Qual è allora il criterio? Il criterio è la Chiesa, cioè il criterio è la fedeltà al magistero, anche se a volte legittimamente ciascuno di noi potrebbe pensare che sarebbe stato meglio dire una cosa diversa, affrontarla in un'altra maniera, eccetera. Ma la fedeltà al magistero e la fedeltà al magistero vivente e anche nelle cose non dogmatiche, perché non c'è bisogno del magistero per ribadire che i comandamenti sono 10 o che i misteri della fede sono i due che sono. Non c'è assolutamente bisogno, lo sappiamo già, basta un catechismo che è antico. Seguire il magistero significa proprio seguire l'insegnamento ordinario del pontefice nel modo con cui propone la realizzazione della fede nel nostro tempo, cioè nel modo con cui guida la Chiesa adesso, non 100 anni fa, o non come sarà, come qualcuno dice, anticipando i tempi, la Chiesa, vedremo, sarà un problema di chi ci sarà fra 50 anni. Adesso dobbiamo essere fedeli e obbedienti al magistero di adesso, di oggi. Questa è l'obbedienza che è una delle virtù più difficili da mettere in pratica, soprattutto nel nostro tempo, perché significa rinunciare alla propria volontà e significa smettere di cercare delle giustificazioni per affermare se stessi, cosa molto, molto complicata e difficile. Un'altra tentazione è quella di seguire più facili vie pseudo-ecclesiali, di adottare la logica mondana dei numeri e dei sondaggi, cioè dire quello che secondo i sondaggi è l'opinione più diffusa, oppure seguire le mode, il politicamente corretto, come oggi si dice, cioè quello che non suscita scandalo, che viene detto da tutti a seconda degli ambienti. Ecco, questo non va bene. Questa è una logica mondana. Di contare solo sulla forza delle nostre idee, dei programmi, delle strutture, delle relazioni che contano. Non è questo. Non sono le strutture, non sono i programmi che ci vogliono, che servono, ma non sono quello che convince e che converte. Questo non va, questo deve aiutare un po', ma fondamentale è la forza che lo Spirito ti dà per annunciare la verità di Gesù Cristo, per annunciare il Vangelo. Le altre cose sono secondarie. Ora, fratelli e sorelle, ci poniamo più direttamente alla scuola del Concilio Vaticano II, rileggendo alcuni numeri del decreto Ad Gentes, il documento sull'attività missionaria della Chiesa. Questi testi del Vaticano II mantengono pienamente il loro valore anche nel nostro contesto complesso e plurale. Prima di tutto, questo documento Ad Gentes, voi sapete che il Concilio Vaticano II è fatto di quattro costituzioni, che sono quelle più importanti, quelle fondamentali, che toccano la Chiesa nel mondo di oggi, la rivelazione, la liturgia e la Sacra Scrittura. Poi ci sono decreti e dichiarazioni. Ad Gentes è un decreto che tratta l'attività missionaria della Chiesa, cioè come la Chiesa non può non essere missionaria, perché al di là di tutte interpretazioni sbagliate che sono state date del Concilio Vaticano II, certamente ce n'è una che è assolutamente vera e corrispondente ai documenti, cioè la volontà di sottolineare, segnalare la caratteristica missionaria della Chiesa, che mi direte, ma prima non lo era. No, certo, la Chiesa è missionaria nella sua essenza, nella sua natura, come spiega adesso Papa Francesco, ma come leggiamo dalla Sacra Scrittura, la parola di Dio ci ricorda dagli Atti degli Apostoli, dalla vita di Gesù, costantemente una vita assolutamente missionaria, sempre, diciamo così, in cammino nella Palestina per annunciare il Vangelo della salvezza, per guarire gli ammalati, per ricordare che il regno è venuto ed è lui. Ma però è chiaro che il Concilio vuole. Lo spiega bene San Giovanni XXIII l'11 ottobre del 1962, quando inaugura il concilio. Lo scopo del concilio, ecco perché si dice un concilio pastorale, è quello di spingere la Chiesa a, oggi Francesco, Papa Francesco direbbe, a uscire da se stessa, andare alla ricerca delle persone, soprattutto delle persone, dei popoli e delle persone che hanno rifiutato la Chiesa. Questo vale soprattutto per i paesi europei e vale anche per quei tanti numerosi miliardi di uomini che ancora non hanno conosciuto il Vangelo per vari motivi, no? Nel senso che su 6 miliardi, 7 miliardi di popolazione, i cristiani sono soltanto, tra virgolette, 1.300 milioni, se non mi sbaglio. Quindi sono molti ancora che non conoscono il Vangelo. Sono anche molti nella nostra Europa che gli hanno voltato le spalle o che l'hanno ricevuto male o l'hanno ricevuto poco. Insomma, sono tanti i paesi del continente europeo, quasi tutti, dove è necessaria una seconda evangelizzazione. E questo emerge nei documenti del Concilio. Questa è l'interpretazione corretta che è stata data da tutti i pontefici, in particolare da Benedetto XVI, che diceva che il Concilio è una riforma, certamente, ma nella continuità dell'unico soggetto che è la Chiesa. Cioè è la Chiesa che nel tempo cambia alcune sue modalità di trasmissione della fede allo scopo di essere più efficace nella trasmissione della fede stessa. E qui sta l'obbedienza. L'obbedienza è seguire questa indicazione, questo sforzo che viene dalla Chiesa, anche se, come tutti i tentativi, come tutti gli sforzi, come tutte queste forme, queste modalità, non si tratta di fare dei dogmi. Di enunciare dei dogmi, ma si tratta di tentare delle strade per diffondere i dogmi in un mondo particolarmente difficile e in continuo cambiamento come è il nostro. Prima di tutto, questo documento invita a considerare l'amore di Dio Padre come una sorgente che per la sua immensa e misericordiosa benevolenza nella sua misericordiosa benevolenza liberatrice, ci crea e inoltre per grazia ci chiama a partecipare alla sua vita e alla sua gloria. Questa è la nostra vocazione. Cioè, Dio ci crea e per grazia ci chiama a partecipare alla sua gloria. Questa è la vocazione dell'uomo. Egli, Dio, per pura generosità, ha effuso e continua a effondere la sua divina bontà, in modo che, come di tutti è il creatore, così possa essere anche tutto in tutti, come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, procurando insieme la sua gloria e la nostra felicità. Questo è il numero 2 del decreto ad gentes. Quindi la vocazione dell'uomo è chiara, l'uomo è tutti gli uomini, e non solo i cristiani, ma tutti gli uomini, tutte le creature che nascono sulla faccia della terra sono figlie di Dio, cioè vengono da Dio. Poi le modalità all'interno delle quali, con le quali vengono educate è un discorso successivo, ma Dio è il loro creatore. Cioè il tema della creazione è un tema che investe ogni uomo, qualsiasi sia la sua l'educazione religiosa che ha ricevuto. Questa è la nostra vocazione. Dio, dopo averci creato, ci chiama. Come ci chiama? Beh, ci chiama anzitutto, prendiamo l'umanità nella sua interezza, ci chiama anzitutto con la presenza della Chiesa. Ecco perché la Chiesa è e deve essere missionaria. Perché la Chiesa è la via ordinaria della salvezza. Il piano d'amore di Dio, di rendere tutti gli uomini felici in comunione con Lui, passa, se leggiamo la storia della salvezza, attraverso delle tappe precise, no? Prima la creazione, poi Adamo ed Eva, il peccato, ma Dio non abbandona gli uomini, nonostante Adamo ed Eva, Eva e Adamo soprattutto, gli abbiano voltato le spalle. E allora annuncia la via della salvezza che passa attraverso Noè, l'arca che salva i primi uomini e la chiamata di Abramo. La chiamata di Abramo è una svolta decisiva perché Dio attraverso Abramo si sceglie un popolo, perché all'interno di questo popolo venga a compimento il suo disegno di salvezza. dopo una lunga storia che viene raccontata nell'Antico Testamento, all'interno di questo popolo scelto, il popolo di Israele, il popolo di Abramo, nasce il Salvatore, cioè nasce il Messia, il quale però non è il Salvatore, il Messia soltanto di Israele, ma è, ed è quello che poi viene deciso al primo concilio di Gerusalemme, come abbiamo visto stasera, viene a salvare tutti gli uomini, tutti i popoli, tutti gli uomini. E questo lo ricorda anche prima di ascendere al cielo: andate, battezzate tutte le nazioni, addirittura le nazioni, i popoli, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi porta a compimento questo disegno di salvezza nella storia, cioè chi segue, chi porta avanti, diciamo così, il disegno di Cristo, è, dopo il suo sacrificio, la sua resurrezione, è la Chiesa. La Chiesa stretta attorno a Pietro, a cui Gesù ha affidato le chiavi, cioè ha dato la sua autorità. Tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche nei cieli. E quindi attorno a Pietro, attorno al Vicario di Cristo, attorno al Vicario di Cristo che va a Roma, si costruisce la Chiesa e la sua presenza, con tutte poi le ferite, le scissioni, le eresie, i problemi, le difficoltà, ma ancora oggi, 2000 e rotti anni dopo, la Chiesa è lì, è qui, anzi, è qui a continuare la sua opera. Gli altri uomini non è che non possono salvarsi, ma si salvano comunque. Se si salvano comunque grazie al sacrificio di Cristo, anche se non lo hanno conosciuto, perché il suo sacrificio è universale, è unico e universale, non ce ne può essere un altro da un'altra parte. Quindi magari rispondendo alla loro coscienza, cercando di fare il bene, perché anche i pagani, anche prima di Cristo, anche tutte le persone che crescono in altre religioni, che magari non vengono mai neppure in contatto con il cristianesimo, hanno però una coscienza, quindi hanno una consapevolezza del bene e del male, del vero e del falso, eccetera. Quindi, e però la salvezza passa in loro attraverso il sacrificio di Cristo, anche se in modo inconsapevole. Questo brano è fondamentale perché dice che l'amore del Padre ha per destinatario ogni essere umano. L'amore di Dio non è per un gruppetto soltanto. Anche qui stiamo attenti a questa eresia molto intellettualistica e elitistica, no? Cioè, l'amore di Dio è per pochi. La religione è per pochi iniziati, no? Stiamo attenti, no? Questa è una forma di gnosticismo molto pericolosa. L'amore di Dio è per tutti gli uomini, non solo per tutti i cristiani, per tutti gli uomini, non per un gruppetto. Questa parola mettetela bene nella testa e nel cuore, tutti, tutti, nessuno escluso, così dice il Signore. E questo amore per ogni essere umano è un amore che raggiunge ogni uomo, ogni donna attraverso la missione di Gesù, mediatore della salvezza e nostro Redentore, e mediante la missione dello Spirito Santo, il quale, Spirito Santo, opera in ciascuno, sia nei battezzati sia nei non battezzati. Lo Spirito Santo opera, anche qui non dimentichiamoci mai che lo Spirito Santo opera come vuole, dove vuole, certamente opera anzitutto e ordinariamente attraverso la Chiesa, che è la sua via ordinaria di salvezza, ma opera anche fuori, perché è Dio. Nessuno può impedirgli di rivelarsi, di parlare, di comunicare con il cuore, con la coscienza degli altri uomini che anche non hanno ricevuto il battesimo. Il Concilio inoltre ricorda che è compito della Chiesa proseguire la missione di Cristo. il quale è stato inviato a portare la buona novella ai poveri. Per questo, prosegue il documento ad agentes, è necessario che la Chiesa, sempre sotto l'influsso dello Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo, segua la stessa strada seguita da questi, cioè la strada della povertà, dell'obbedienza, del servizio, del sacrificio di se stesso fino alla morte. Da cui poi risorgendo egli uscì vincitore. Questo è il numero 5 dell'Ad Gentes. Se rimane fedele a questa strada, la missione della Chiesa è la manifestazione, cioè l'epifania e la realizzazione del piano divino nel mondo e nella storia. Fratelli e sorelle, questi brevi cenni ci aiutano a comprendere anche il senso ecclesiale dello zelo apostolico di ciascun discepolo missionario. Lo zelo apostolico non è un entusiasmo. Ogni tanto qualcuno si lascia un po' prendere dallo scoramento, anche noi, anch'io, cioè tutti. Perché ci sembra di perdere l'entusiasmo, soprattutto a volte non c'è l'entusiasmo dei primi mesi, dei primi anni, dell'inizio della conversione, ma questo è normale, è umano. Ma lo zelo apostolico non è l'entusiasmo, cioè non è il sentire, noi possiamo anche non sentire. Madre Teresa di Calcutta ha passato la vita senza sentire la presenza di Dio, che è la sofferenza, la croce più grande che un uomo possa portare. Perché amando Dio non senti la sua presenza, non hai le sue consolazioni. Sei nell'aridità completa, sei in quella che San Giovanni della Croce chiamava la notte dello spirito. E di notte non si vede niente, è buio. Tutto è buio dentro la tua anima. E anche a noi capita così. La vita è un alternarsi di consolazioni e di desolazioni, di buio e di luce, un po' come il giorno e la notte. Quindi non è che noi siamo bravi, siamo apostoli perché sentiamo l'entusiasmo. No, possiamo anche non sentirlo e spesso per lungo tempo non lo sentiamo. Ma non è quello che è l'apostolato. L'apostolato è la trasmissione della fede in Gesù Cristo. Deve avvenire attraverso la nostra testimonianza, la nostra azione, le nostre opere, a prescindere dall'entusiasmo che possiamo sentire o non sentire. Lo zelo apostolico non è un entusiasmo, è un'altra cosa, è una grazia di Dio che dobbiamo custodire. Certo, dobbiamo custodirla, proteggerla, con la preghiera, con l'abbandono. Dobbiamo capire il senso, perché nel popolo di Dio, pellegrino ed evangelizzatore, non ci sono soggetti attivi e soggetti passivi. Anche qui c'era una mentalità, fino a prima del Concilio Vaticano II, per cui l'apostolato, la missione, lo zelo apostolico, eccetera, era compito dei preti, dei religiosi, pochissimo dei laici. L'apostolato dei laici è un tema che comincia nell'Ottocento, quando la società si scristianizza. E tutti cominciano a rendersi conto che bisogna rievangelizzare, cioè riportare il mondo a Cristo in tutte le strutture, quelle sociali, quelle politiche, quelle economiche, quelle culturali, eccetera. E allora lì cominciano a organizzarsi i movimenti laicali e comincia esplicitamente quello che poi soprattutto Pio XII chiamerà l'apostolato dei laici. E poi tutto questo viene coronato, diciamo così, da un punto di vista del magistero con Pio XII e soprattutto poi nel Concilio Vaticano II. dove c'è quel bellissimo documento sull'apostolato dei laici, Apostolica Mactuositatem, che poi è anche all'origine di un altro documento molto bello, molto importante di San Giovanni Paolo II, la lettera apostolica Christi Fideles Laici, sui laici, cioè sul compito, sulla vocazione del laico, eccetera. Ma prima dell'Ottocento, diciamo così, prima dell'inizio della modernità, i laici erano così un poco considerati da un certo punto di vista, erano così l'oggetto della pastorale dei preti. Quindi ricevevano i sacramenti, sì, dovevano comportarsi bene, eccetera, ma non avevano un ruolo particolare nella vita della Chiesa, magari avevano un ruolo nella vita del mondo, nella vita pubblica, nella vita politica, nella vita sociale, eccetera, ma non nella vita della Chiesa. Con il Concilio, come dicevo, questo viene invece tematizzato proprio a livello di magistero, cioè è il battesimo che ci trasmette l'obbligo di essere missionari. Perché se io ricevo con il battesimo la grazia di appartenere a Cristo, poi devo restituire questa grazia, questo dono che ho ricevuto, comunicando a tutti gli altri, a tutti quelli che posso, la bellezza, la grandezza, il contenuto di questa grazia, di questo dono che ho ricevuto. Non ci sono quelli che predicano, quelli che annunciano il Vangelo in un modo o nell'altro e quelli che stanno zitti. No. Ciascun battezzato, dice Evangelii Gaudium, è il programma del pontificato di Papa Francesco. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione. Numero 120 di Evangelii Gaudium. Tu sei cristiano? Sì, ho ricevuto il battesimo. E tu evangelizzi? Ma cosa significa evangelizzare? Papa si immagina questo dialogo, no? Sei un cristiano, ma e cosa fai per trasmettere il Vangelo che hai ricevuto? Se tu non evangelizzi, se tu non dai testimonianza, se tu non dai quella testimonianza del battesimo che hai ricevuto, della fede che il Signore ti ha dato, tu non sei un buon cristiano. In virtù del battesimo ricevuto e della conseguente incorporazione nella Chiesa, ogni battezzato partecipa alla missione della Chiesa e in essa alla missione di Cristo, re, sacerdote e profeta. Fratelli e sorelle, questo compito è uno e immutabile in ogni luogo e in ogni situazione, anche se in base al variare delle circostanze non si esplica allo stesso modo. Questo ci invita a non sclerotizzarci o fossilizzarci, ci riscatta da questa inquietudine che non è di Dio. Lo zelo missionario del credente si esprime anche come ricerca creativa di nuovi modi di annunciare e testimoniare, di nuovi modi per incontrare l'umanità ferita di cui Cristo si è fatto carico. Insomma, di nuovi modi per rendere servizio al Vangelo e rendere servizio all'umanità. L'evangelizzazione è un servizio. Se una persona si dice evangelizzatore e non ha quell'atteggiamento, cioè l'atteggiamento del servizio, non ha il cuore del servitore, se si crede un padrone, non è un evangelizzatore, no, dice il Papa Francesco, ma è un poveraccio. Risalire all'amore fontale, cioè alla fonte del Padre, e alle missioni del Figlio e dello Spirito Santo non ci chiude in spazi di statica tranquillità personale. al contrario, ci porta a riconoscere la gratuità del dono della pienezza di vita alla quale siamo chiamati, questo dono per il quale lodiamo e ringraziamo Dio. Questo dono non è soltanto per noi, ma è per darlo agli altri. E ci porta anche a vivere sempre più pienamente quanto ricevuto condividendo con gli altri, con senso di responsabilità e percorrendo insieme le strade, tante volte tortuose e difficili, della storia, in attesa vigilante e operosa del suo compimento. Chiediamo al Signore questa grazia di prendere in mano questa vocazione cristiana e rendere grazie al Signore per quello che ci ha dato, per questo tesoro che ci ha dato, e cercare di comunicarlo agli altri. Bene, così conclude l'udienza Papa Francesco e adesso poi rispondo alle vostre gentili domande. Pronto?
Pronto, buonasera professore, sono Walter da Carbonia, programma come
Sì.
sempre bellissimo. Ecco, volevo chiedere questo, si parla, come lei ha parlato, di chiesa missionaria, io vorrei magari spostarmi un po' sul discorso del matrimonio, della famiglia, no? Perché oggi vediamo che per la nostra società molti pensano che il matrimonio è la tomba dell'amore. Io credo che sia, il matrimonio sia un punto di partenza, non un punto di arrivo. E poi c'è, ecco, il fatto se, che ci sono, c'è stato un vistoso calo dei matrimoni sia civili che religiosi, anche se forse adesso c'è un certo rialzo dei matrimoni, no? Anche se i giovani forse preferiscono di più la convivenza. Certamente l'educazione dei figli è molto importante, i figli devono vedere nei genitori delle persone credibili, dei testimoni credibili, ecco, quindi ecco, mi piacerebbe sapere da lei cosa ci può dire su questo.
Ma certamente il matrimonio, anche questo, ha conosciuto un po' un cambiamento di atteggiamento pastorale, a partire dal pontificato di Pio XII e del Concilio Vaticano II. Cioè, prima il matrimonio era un po' conosciuto, era un po' ritenuto una specie di consuetudine, cioè era normale, i laici si sposavano, mettevano al mondo dei figli e questa era un po' la funzione. Non c'era una teologia del matrimonio, una riflessione sul matrimonio come mezzo, come via di santificazione, eccetera. E con il decreto sull'apostolato dei laici, con il discorso sull'apostolato dei laici, l'attenzione della Chiesa sul matrimonio, sulla famiglia, diventa sempre più intensa invece. E si percepisce come il matrimonio non sia, non solo, come diceva lei, la tomba dell'amore, ma anche come sia soprattutto un inizio, un punto di partenza, con la grazia che viene dal sacramento, quindi la grazia di Stato, che hanno i coniugi, sia per santificarsi reciprocamente, costituendo quella comunione che è il matrimonio, sia nell'esercizio della loro funzione paterna e materna, quindi nell'educazione dei figli, ma sia anche come oggi viene chiamata come chiesa domestica, cioè la famiglia deve percepirsi come una comunità missionaria, una piccola comunità che è presente nella vita del mondo, soprattutto di un mondo ostile e ribelle al cristianesimo, che si è ribellato, che gli ha voltato le spalle o comunque che non lo conosce, allora la famiglia diventa un luogo di educazione alla fede straordinariamente importante, perché è difficile portare le persone che non credono in chiesa, però è molto più semplice, più facile invitarle alla propria famiglia, nella propria famiglia, magari tramite i figli, i loro compagni di scuola, i loro amici, eccetera, e mostrare loro così come si può vivere la fede dentro una dimensione, appunto come quella del matrimonio e della famiglia, che è una dimensione nella quale vivono più o meno tutti, insomma. Oggi molto meno, perché oggi va di moda il single, ma questo è un altro discorso. Per cui il matrimonio e la famiglia sono diventati non solo vie di santificazione, non è più come si diceva, vabbè, insomma, i preti, i religiosi sono chiamati a diventare santi, eccetera, e poi ci sono i laici, come se fossero così un po' dei minus habens, cioè dei minori, eccetera. No, no. La chiamata alla santità parte dal battesimo, è il battezzato che è chiamato a diventare santo, è il battezzato che è chiamato a diventare missionario, con le modalità esistenziali caratteristiche della sua vocazione. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto? Buonasera, sono Anna Rita da Caserta. Il professore mi deve scusare perché io ho acceso la radio poco fa, quindi non ho capito in tempo il suo ragionamento. Sentite, professore, io sono una credente, però tante volte mi vengono mille perplessità. Si dice che la vita è un dono, però vedendo tutte queste sofferenze e crudeltà, malvagità, qua non ci si vuole bene più nessuno. In famiglia ci sono guerre, i figli che picchiano i genitori, le guerre che non finiscono mai. Cioè, qual è la nostra destinazione? Destinare sempre a soffrire e vincere sempre il male? Perché il Signore mio Gesù non interviene? Mica per colpa di Adamo ed Eva possa soffrire un'intera generazione prolungandosi nei secoli. Non capisco. Io sono una persona credente, professore, e mi piace pregare, però tante cose mi perdo, non so rispondere, non capisco più niente perché vediamo solo sangue, cattiverie, crudeltà. Da 2000 anni in poi non è cambiato niente. I battesimanti, cioè noi siamo battezzati per essere santi. E dove sta questa santità, professore? Che quella delle volte, senza offendere a qualche, diciamo, presbitero, non mi sembrano neanche più presbiteri, le prime cattiverie a volte le fanno pure loro, che il
Sì.
Signore mi possa perdonare a me e perdonare loro. Noi stiamo vivendo in un contesto ma molto malvagio, che il Signore ci possa venire a liberare più presto.
Sì. Beh, signori, il male c'è, il male c'è nella storia, ma c'è sempre stato. Cioè, pensi all'odio con cui è stato portato alla croce il Signore, l'innocente per eccellenza. Pensi all'odio di un popolo intero che una settimana prima, nella Domenica delle Palme, lo osannava e lo voleva fare re, e una settimana dopo non vuole neppure la sua liberazione, pur sapendo, pur capendo, pur rendendosi conto, come gli dice lo stesso Pilato, che quest'uomo non ha fatto nulla di male. Perché? Perché c'è il male. C'è il male ed è una conseguenza del peccato originale. Il male opera nella storia, però no, non guardi solo il male, cioè, guardi anche il bene che c'è, ce n'è tanto. Ce n'è stato tanto e ce n'è ancora, bisogna andarlo a cercare. Pensi quanti santi ci sono stati nella vita della Chiesa. Pensi quante brave persone ci sono intorno a lei che fanno il loro dovere, che pregano tutti i giorni, che vanno a messa tutti i giorni, che si sacrificano magari tutti i giorni per qualcun altro. Ecco, dobbiamo essere capaci di vedere anche il bene che c'è. Il bene però non fa rumore, il male sì. Al telegiornale non ci raccontano le tante opere buone che comunque molti uomini tutti i giorni fanno e nessuno se ne accorge. E ci fanno vedere soltanto le cose più disperate e disperanti. Però non è così tutto il mondo, insomma. Certo, ci sono le guerre, e ci sono le guerre che sono la conseguenza del peccato. Sono la conseguenza della volontà di conquistare, di annientare, di prevaricare degli uomini, eccetera. Però anche lì impariamo a vedere, a cercare anzitutto, e poi a vedere il tanto bene che c'è, magari nascosto, discreto, però esiste. Ecco, concludendo, vorrei proprio invitare tutti a fare il bene anzitutto e a cercarlo, non soltanto lasciandosi dominare da questo clima culturale che non coglie le opere buone, perché sono contrarie alla cultura dominante, al pensiero dominante, eccetera. Però c'è una mamma che porta alla luce un bambino, lo accudisce tutti i giorni, tutte le notti, quando sta bene, quando sta male. È un'opera bella, buona. È anche faticosa. Tant'è vero che oggi avviene sempre di meno. Ma dove avviene? Mettiamola in evidenza. Non diciamo una cosa normale. Valorizziamola. Quando vediamo persone che fanno una vita ordinaria buona, che si sforzano anche di dare una testimonianza di fede, valorizziamoli, cioè non diamo per scontato tutto questo. Cioè cerchiamolo il bene esiste. Esiste purtroppo anche il male, certo. E il male oggi è molto organizzato. È organizzato nelle strutture di potere. Dove si insegna, dove si trasmettono le informazioni, nella cultura, nell'editoria, eccetera. Ed è un male scientifico, organizzato. Denunciamolo, troviamo il coraggio di dire la verità e di dirla anche se questo può comportare dei rischi, delle reazioni, superiamo questo rispetto umano. Bene, grazie a tutti, buonanotte e buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.